Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, un po' prima la facciamo del 18 del 2026. Allora, vi devo dire la verità che c'è una cosa che mi ha molto divertito ieri sera, ma veramente mi ha molto divertito perché dovete sapere, cari amici e cari commensali, che ieri sera mi sono visto come anni il programma di successo che si chiama 8 e mezzo. E ieri a 8 e mezzo c'entra con la lettura dei giornali di ieri a 8 e mezzo c'è stata una specie di plotone di esecuzione, come amano definirlo sia a destra sia a sinistra quando si fanno delle critiche, nei miei confronti, anche senza nominarmi, e di Rete 4 e dell'informazione di Rete 4. Il plotone di esecuzione è stato fatto da questa straordinaria e indipendente giornalista Lilli Gruber, straordinaria, bravissima. Che fa sempre le domande brave e che insieme a Corrado Formigli e a Massimo Giannini, cioè degli intellettuali liberali che girano per l'Italia, hanno criticato Rete 4, le interviste alla Meloni senza domande e dicono che beh, è un imbarbarimento di questo paese, è una macelleria, tutti insomma quei termini che voi in genere riservereste per esempio a un signore che ieri è stato ammazzato in Iran da parte degli israeliani, che oggi leggo sul giornale di Giannini che è un filosofo. E che legge Kant. La macelleria invece l'ho fatta io e l'ha fatta Rete 4. Però in questa grandissima lezione di giornalismo che io provo, e anzi ringrazio i colleghi perché la prossima volta, grazie a questo stimolo, inizierò a fare un po' come Piazza Pulita, la trasmissione di come si chiama di Formigli, cioè sarò ancora meno equilibrato di quanto lo sono ora, quindi se faccio come Piazza Pulita, oppure lo farò come fa Lilli Gruber. E fa finta di avere sempre una persona, diciamo, del governo all'interno di un parterre non governativo, cosa che per me è perfettamente legittima e cosa che peraltro il pubblico gli riconosce come grande, molta gente se lo guarda con attenzione. L'imparzialità quindi di 8 e mezzo sono stati un grandissimo stimolo perché dopo aver visto la trasmissione di ieri ho capito che noi stiamo sbagliando, noi di Rete4 stiamo sbagliando perché diamo troppo spazio alla opposizione, perché se dovessimo imparare da loro dovremmo fare esattamente il contrario. Poi c'è un'altra piccola questione, e questa però veramente io sono straordinariamente, non c'è ironia, sono straordinariamente colpito dalla forza di questi giornalisti, perché dovete sapere che Lilli Gruber nel 2004 si candida, quando c'era Berlusconi, al Parlamento europeo nella lista dell'Ulivo, nella lista di sinistra. Si candida! È candidata! Fa parte di una parte politica! È una signora che decide di lasciare il giornalismo, il nostro mestiere, per fare la candidata! Lei si candida! Non è che è un supporter come sono io, un terribile supporter, non so di quale macelleria sociale. Lei si candida, viene anche eletta. Perché lei è bravissima, è una grande politica, 1 milione di voti. Beh, d'altronde era capolista di un paio di circoscrizioni. E una volta che viene eletta, non è che fa finta, non è neanche l'ipocrisia di altri intellettuali. Va nel gruppo del Partito Socialista Europeo e dopo essere andata nel gruppo del Partito Socialista Europeo, inizia a prendere all'interno del PD delle nomine all'interno del Partito Democratico. Allora, se uno è eletto nelle liste degli ex e dei post comunisti, e poi ritorna in televisione con quella faccetta là e fa le lezioni di etica giornalistica e hai il coraggio di farlo, sei un genio! Sei un genio! Io penso che non ci sia un esempio migliore di quello di Lilli Gruber. È un grande successo politico, un grande successo editoriale, tutto questo in questa faccetta perbenino, carinina, che ci fa le lezioncine di etica giornalista, quando l'unica qua a non avere assolutamente nulla da insegnare e una che ha nel suo curriculum la partecipazione ad una campagna elettorale, la vittoria della campagna elettorale, l'iscrizione ad un partito, l'iscrizione a un gruppo parlamentare, scusatemi, l'iscrizione nei comitati etici di un partito e ci fanno la lezione sulla nostra indipendenza, loro che sono per tabulas dipendenti e hanno preso i voti di un partito. È una cosa fantastica. È una cosa fantastica. Questo era il manifesto. Per l'Europa vota Lilli Gruber. E poi dopo qualche anno ce la ritroviamo in televisione che ci spiega come si fa il giornalismo. Fantastico, numero uno. Io comunque apprezzo molto questa lezione di giornalismo e ne terrò conto. Vedete, ieri ho intervistato Del Rio da solo, anche lui, un monologo di Del Rio, solo che era per il no. Ho intervistato da solo, come si chiama? Cooperlo, solo era per il no. Sì, ho intervistato molti per il sì, certo, perché io spero che molti di voi vadano a votare e votino sì, lo spero proprio. E, se Cairo era un pubblicitario di Berlusconi, ha creato un gruppo editoriale come Berlusconi, indovina perché, vabbè, insomma, Benedetta, toglilo, mi fa andare di traverso il caffè, e va bene. Stupenda questa storia della vicenda. Ieri, sul referendum abbiamo detto, abbiamo un paio di notiziole, cioè Nordio dice che spera di arrivare sopra il 50% come affluenza, e questo è chiaro perché se si arriva sopra al 50% che vinca il sì, il Campolargo invece decide di andare in piazza, ma non di andare da Fedez, dove invece vuole andare la Meloni. Certo, poi la Meloni che va da Fedez, vabbè, insomma, contenta lei, contento tutti. Comunque la Schlein, cioè lei, lasciamo perdere, ma il punto fondamentale è che mo fanno polemica su lei che va da Fedez, quando Fedez ha invitato anche la Schlein e Conte. Vabbè, insomma, qual è il problema? Non riesco a capire, però. E poi Repubblica, la gaffa del senatore di Fratelli d'Italia che dice finire in un processo è come se ti dicono che è un cancro. Beh, sì, effettivamente io penso esattamente la stessa cosa. Quando sono finito in un processo, beh, il cancro è forse peggio. No, diciamo la verità, il paragone non regge a pensarci bene perché una malattia è peggio di qualsiasi cosa, però vi assicuro che 8 anni sotto processo perché Woodcock si era inventato una minchiata nei miei confronti, beh, insomma, 8 anni sotto processo non è una cosa che auguro a nessuno, non auguro nulla a nessuno, però è una brutta cosa e capisco la metafora del cancro, anche se forse un po' fuori luogo da parte di un senatore della Repubblica. Nel frattempo Carlo Galli ci spiega oggi che la tesi tipica oggi dei referendari, la destra, e sta dimostrando che il referendum non è una questione, la riforma di giustizia non è una questione tecnica, ma essenzialmente politica. E il titolo è Una riforma autoritaria. Allora, che sia una vicenda politica, sono d'accordo con Carlo Galli, è diventata una questione politica. Però il fatto che si arrivi a un governo autoritario è veramente una di quelle fake news che la Sette, la Gruber, in realtà invece di occuparsi di me, magari si occupa di fare quello che loro sostengono essere il nostro mestiere, cioè fare qualche domanda a loro stessi, invece che pensare al partito che li ha eletti, pensare un po' dove in questo referendum c'è un elemento di autoritarismo. Ucciso Larijani e ucciso anche Soleimani, che erano due vertici del regime iraniano dopo la morte di Khamenei, ucciso dai bombardamenti israeliani e americani. E guardate, la cosa più interessante di questa vicenda è il titolo della Repubblica. Un pragmatico chiamava Kant. Ragazzi, questo è stato il capo del Consiglio di sicurezza che ha ucciso 40.000 cazzo di manifestanti durante le manifestazioni di gennaio. Ha ucciso 40.000 persone. Questi ci rompono i coglioni su Al-Masri. Rompono i coglioni su Al-Masri, intanto una grande donazione di Nicola Sorrentino se l'incremento di costi di assicurazione impedisce al petrolio di muoversi, allora le navi fantasma che portano il petrolio russo sono regolarmente assicurate. Se si fosse voluto fermarle, forse si sarebbe potuto fare così, è certo, caro Nicola. Però il punto sostanziale è che questi ammazzano gli israeliani, ammazzano quello che aveva il macellaio che aveva ucciso 40.000 manifestanti soltanto a gennaio e il titolo pubblica è un pragmatico che amava Kant, ma lì mortacci vostri. E allora perché non mi dite che, non so, Goebbels, l'intellettuale che amava Wagner? Un bel titolo, l'intellettuale che amava Wagner, Goebbels, oppure l'uomo che suonava il violino, Adolf, oppure l'uomo che leggeva Proust. No, Proust Proust, no, perché era ebreo, diciamo, l'uomo che reggeva Shakespeare, Himmler. Ma vaffanculo! E questi ci fanno di giornalismo, questi ci fanno lezioni di giornalismo. Oggi Giannini firma un giornale in cui il titolo importante di quel giornale è che l'uomo ammazzato ieri degli israeliani e degli americani era un pragmatico che amava Kant. Vedete, si può dire tutto di questo uomo, anche che forse puoi fare gli accordi. Per me gli accordi si fanno anche con Putin, pensate un po' voi che ne avrà ammazzate molte di più. Il punto è che bisogna descrivere le persone per quello che sono, non è che puoi dire Putin, l'uomo che amava il balletto. L'uomo che amava il balletto. Stiamo facendo la pace con l'uomo che amava il balletto classico. Ma di mortacci vostra! Ma voi vi rendete conto o no? Non lo so, no, io, sono quelle cose che, vabbè, insomma, avete capito quello che penso, no? Vabbè, Michele Sin vi spiega esattamente chi è quest'uomo. Questo è un personaggio equivoco e che aveva un elemento di pragmatismo importante, quindi non è che sto dicendo che non ci sia un elemento anche di trattativa con questi delinquenti. Figuratevi un po' voi, il pragmatismo è fondamentale, però insomma, descriverlo come il filosofo, il pragmatico che amava Kant, solo loro riescono a farlo. L'altra grande notizia importante, Financial Times, prima pagina, i giornali italiani un po' la fanno vedere ed è vera, è il capo dell'antiterrorismo, Joe Kent, sembra una Barbara della Mattel, Joe Kent si dimette dall'antiterrorismo perché dice: guardate che io non riesco a capire il motivo per il quale si dovesse attaccare l'Iran. Questa è una cosa gravissima per Trump, perché Trump in realtà ha al suo interno del MAGA un botto di gente che è furibonda con questa operazione in Iran, che dicono: ma che l'hai fatta fare? Ma perché dobbiamo spendere 1 miliardo al giorno a metterci in questo casino, posto che a noi non ci davano assolutamente fastidio? Cazzi degli israeliani e semmai degli europei. Questo forse bisognerebbe ogni tanto ricordarlo. Nel frattempo, altri due, il diesel ovviamente è arrivato ai record, come ci racconta oggi Il Sole 24 Ore, è aumentato il 20%, mentre la benzina del 10%, ma lì i motivi non sono soltanto Hormuz, ma perché il diesel ne abbiamo elementi di raffineria e di raffinazione inferiori rispetto a quelli della benzina. Vi segnalo che il MF per la prima volta ci dice che Orcel, che si sta prendendo Commerzbank, a differenza dell'altra volta, fa una telefonatina a Palazzo Chigi per spiegare quello che voleva fare. Grazie Roberto Zanette per la tua donazione, e quindi avverte dell'offerta pubblica di scambio che fa con i tedeschi, anche se su BPM invece aveva fatto il bruto, secondo alcune interpretazioni, e infine procede giù il cardinale che aveva trattato con Mincione la vendita di Sloane Square, della piazza, del palazzo in Inghilterra, che è stato, secondo me, in maniera incredibilmente feroce attaccato nella sua vita privata, nei suoi comportamenti, nelle sue donazioni. Beh, insomma, il processo di primo grado deve essere rifatto, perché non sono state per devizi procedurali che mettono in grande discussione tutte quelle condanne che fecero a lungo parlare della corruzione all'interno del Vaticano. Allora io vi lascio oggi e vi consiglio di leggervi un testo di come si fa giornalismo, di come si è imparziali, scritto da Gruber, Giannini e come si chiama? E Formigli. A proposito poi di monologo, c'era qualcuno che potesse contestare la loro tesi là? Fammici pensare chi c'era. Vabbè, ci vediamo questa sera alle 19:30.